regina fa mettere Bertoldo in un sacco. Allora la regina, tutta adirata, lo fece pigliare e legar stretto, poi lo fece condurre in una camera appresso a quella dove lei dormiva, e perché ella non si fidava che esso non scampasse, come aveva fatto altre volte con le sue astuzie, lo fece mettere in un sacco e gli pose per guardia un sbirro, il quale lo guardasse sino alla mattina, con animo poi di mandarlo a gettare nel fiume o fargli altra cosa che non potesse fargli più burle. E così il misero Bertoldo restò serrato nel sacco, né mai ebbe timore della morte se non in quella volta. Pure si pensò una nuova astuzia per uscir del sacco, e gli riuscì mirabilissimamente, e fu questa. Astuzia nobilissima di Bertoldo per uscir fuori del sacco. Restò dunque il povero Bertoldo serrato nel sacco con la guardia di quello sbirro, e avendosi immaginato una nuova astuzia, mostrando di parlare fra se stesso, incominciò querelandosi a dire:
«Oh fortuna maledetta! Come ti pigli tu spasso di travagliare tanto i ricchi quanto i poveri? Oh roba iniqua, dove m'hai tu condotto? Meglio sarebbe stato per me se il padre mio m'avesse lasciato mendico, che ora io non sarei a così tristo passo congiunto. Che cosa ha giovato a me il vestirmi di questi rozzi e rupidi panni per mostrare di essere povero, se sono stato scoperto per ricco come io sono? Onde questi tiranni, per l'avidità della roba mia, si vogliono imparentar meco. Ma vada come si voglia, io non consentirò mai di prenderla, che io sono mo contraffatto e so che la non sarebbe tutta mia. E se la regina vorrà che io la piglia al mio dispetto, qualche cosa sarà».
Lo sbirro comincia a impagnarsi. Allora lo sbirro, udendo queste parole ed essendo curioso di sapere dove derivava simil ragionamento, ed essendo alquanto compassionevole di natura, disse:
«Che ragionamento è questo che tu fai? Perché sei tu stato messo in questo sacco, poveraccio?»
Fratello, a te non importa sapere le mie miserie. Però lasciami lamentare e tu attendi a far l'ufficio al quale sei stato messo.
«Se ben faccio lo sbirro, per questo sono uomo anch'io e ho compassione delle calamità dei compagni. E se io non potrò darti aiuto con le forze mie in questo tuo travaglio, ti darò almeno qualche consolazione di parole».
«Poca consolazione puoi darmi, perché il termine è breve di quanto sa da fare».
«Ti vogliono forse far frustare?»
«Peggio».
«Dar della fune?»
«Peggio».
«Mandare in galera?»
«Peggio».
«Fare impiccare?»
«Peggio».
«Far squartare?»
«Peggio ancora».
«Abbruggiare?»
«Mille volte peggio».
«Che diavolo ti possono far peggio di queste sei cose?»
«Mi vogliono dar moglie».
«E questo è peggio che essere frustato, aver della fune, andare in galera, essere impiccato, squartato e abbrugiato? Oh bestia che sei, io mi credea che questo fosse un gran fastidio. Oh sì che questa è da cantare nella chitarra».
«Non che il prender moglie sia peggio di quello che ho detto, ma il modo che vogliono tenere in darmela mi dà più travaglio che se mi fessero tutte queste cose che m'hai detto».
«E che modo vogliono essi tenere? Parla chiaro».
«E nessun altro che te, perché io non vorrei essere udito da qualchedun altro, perché io sarei poi rovinato affatto».
«Non v'è altri che me, parla pure sicurissimamente».
«E di grazia che non mi faccia poi la spia».
«Non dubitar di questo, ch'io non ho mai fatto simil professione, né manco voglio incominciare adesso».
«Orsù, io mi voglio fidar di te, perché al parlare che tu fai, tu mi pari galantuomo. E poi, vada com'ella si voglia, quello che deve essere non può mancare».
«Orsù, cominciami a narrare il negozio, che io ti ascolterò».
«Tu devi dunque sapere che, trovandomi ricco dei beni di fortuna, ma di forme mostruoso di vista, confinando con i miei poderi, con un gentiluomo il quale ha una figliola bellissima. Costui, avendo visto le ricchezze mie, s'è pensato, benché io sia villano, brutto come ti dico, di voler darmi questa sua figliola per moglie. E più volte me n'ha fatto parlare, non già perché gli piaccia il mio aspetto, ma per la gran roba che io mi trovo, che in quanto della vita mia non credo che se ne curi un aglio, anzi credo che egli mi vorrebbe piuttosto vedere sulle forche.
Tu sei dunque ricco?
Ricchissimo di armenti, di greggi, di possessioni, d'ogni cosa.
Quanto puoi tu aver d'entrata?
Io mi trovo avere un anno per l'altro 6.000 scudi e più.
Cancaro, vi sono dei signori che non hanno tanto. E questo gentiluomo è ricco, lui?
Egli si trova a stare assai comodo, ma appresso di me è poverissimo.
Quanto può aver egli d'entrata?
Da 1.000 scudi in circa.
Ehi, non è però così povero come tu dici. E poi nobile di famiglia?
Nobilissimo.
Non ti vuole egli dar nulla in dote?
Si vuole, ma io ti dirò il tutto, poiché siamo qua. Ma io non posso parlare in questo sacco, se tu non gli sleghi la bocca, tanto che io possa metter fuori la testa, che poi tornerai a serrarlo, come avrai inteso il fatto intieramente.
Volentieri, ecco la slegata, ragiona via allegramente. Ma tu hai un brutto mostaccio. Se il resto corrisponde al viso, tu devi essere un brutto manigoldo.
Cavemi fuori del tutto e vedrai la mia bella disposizione.
Sì, ma bisogna che vi torni poi dentro, come hai finito di ragionare, e che io ti serri come stavi prima.
Siamo d'accordo in questo, non ti dubitare.
Lo sbirro cava Bertoldo fuori del sacco.
Orsù, vien fuori.
Eccomi. Che ti pare di questa bella vittima?
A fe che tu sei un garbato cavaliero. Oh, può fare il cielo. Io non ho mai visto la più brutta bestia di te. T'ha mai visto la sposa?
Ella non mi ha mai veduto. E perché ella non mi vegga, mi hanno fatto cacciare in questo sacco e vogliono condurla in questa stanza e fare che io la sposi senza lume. E quando poi la verrò sposata mi scopriranno e bisognerà che ella si contenti al suo dispetto, che così è stabilito. E a me subito sarà sborsato 2.000 doble di Spagna, le quali gli dona la regina. A ciò non gli scappi così buona ventura.
Una buona ventura, certo. Oh, che bambino grazioso da tenere in braccio. Oh, roba malnata. Quanti poveri uomini e povere donne affuoghi tu. Mira, di grazia, costui che pare un mostro infernale, e perché esso ha delle facoltà, i gentiluomini nobili hanno di grazia di fare parentato con esso lui. Orbene, dice vero il proverbio, che la roba fa stare il tignoso al balcone. A me che son povero e che già non sono mostruoso come questo diavolo, non intraverrebbe simil ventura, ma la roba malvagia è causa di questo. Pazienza.
Se tu fossi galantuomo, io ti farei ricco questa notte, perché io mi sono risoluto di non volere costei in modo alcuno, perché intendo che ella è bella come un sole, però mi vado pensando che ella non sarebbe tutta mia. L'altra poi, vedendomi sì contraffatto, mi potrebbe dar forse il boccone e farmi tirare le calce. Però, se tu vuoi entrare in questo sacco in mio cambio, io ti rinuncerò questa gran ventura.
Qualche bufalaccio farebbe tal pazzia, che, come mi scoprissero poi, e ch'io non fossi te, mi facessero tirare il guindo e farmi fare il salterello del groppo.
Non dubitare di questo, perché subito che tu avrai sposata la sposa è che ti scopriranno. Tu che sei un giovane garbato, non orrendo come me, ella vedendoti non dirà altrimenti che non ti voglia, e quello che sarà fatto non potrà più tornare addietro, e beccarai via le 2.000 doble ed entrerai in possesso di quella roba, perché il padre è vecchio e poco più può stare andare a fare dell'erba al cavallo del Gonnella. Sì che tu potrai per l'avvenire vivere onoratamente senza esercitare più questo tuo mestiero così vituperoso e infame.
Tu la fai molto facile la cosa, ma io non voglio però pormi a questo rischio. Entra pur tu nel sacco.
Oh, poveraccio che tu sei. Non sei tu che si dice che all'uomo audace giova il tentar la fortuna? Che cosa di male ti può intravenire in questo negozio? Vuoi tu che il padre di lei ti faccia dispiacere come l'avrai sposata? Vuoi tu che lei, che è tutta modestia, dica che non ti voglia? Vuoi tu che la regina, la quale è tanto larga e liberale, non voglia sborsare i danari per parere avara? Tutti si rimetteranno a quello che vuole il cielo e la passeranno sotto silenzio, e tu andrai in casa della sposa e con il tempo sarai erede del tutto e sarai onorato da tutti come gentiluomo. Sappi conoscere così gran ventura, e pensa che ogni dì non si presentano simili occasioni. Su dunque, entra nel sacco e non vi pensar più, perché se vi fosse qualche pericolo per te, io te lo direi, che io sono un uomo schietto, ne saprei dire una bugia, e innanzi che sia domane, ora di desinare, t'accorgerai se io ti voglio bene.
Lo sbirro comincia a cascare nella rete.
Tu me la dipingi tanto garbatamente che quasi quasi mi hai fatto venir voglia d'entrare in questa impresa. Io ho sempre udito dire che chi non s'arrischia non guadagna. Chissà che il cielo non abbi preparato per me questa ventura.
Bertoldo mostra di non volere più che lo sbirro entri nel sacco per fargliene venir più desiderio.
Io non ti so dire tante chiacchiere. Colui che non conosce la fortuna, quando gli viene in mano, la va poi cercando indarno. Se il cielo vuol farti questo dono, perché lo vuoi tu ricusare? Ma io so bene che se tu conoscessi la mia sincerità, tu non faresti tante ripulse. Or su, fratello, fa quello che ti pare. Io non voglio più starmi a faticare in farti tanti prologhi. Ecco che entro nel sacco, vieni pure a serrare, che io non ti direi più nulla per tutto l'oro del mondo.
Fermati ancora un poco, che v'è ben del tempo d'entrarvi dentro.
Chi ha tempo, non aspetti tempo. Io vedo che tu non sai conoscere tua ventura, e però non voglio più stare a intuonarti il capo, perché pazzo è colui che vuol far del bene a suo dispetto.
Lo sbirro si risolve d'entrar nel sacco.
Orso, io conosco veramente che queste tue parole vengono da un puro zelo d'amore che tu mi porti, e veggo che tu ti scomodi molto per me, però io non voglio abusare simil cortesia. Eccomi qui risoluto per entrare nel sacco e fare quel tanto che tu hai detto, perché quando verrò sposata costei bisognerà ben poi che ella sia mia e che tutti abbiano pazienza al suo dispetto.
Orsù, vien pure, serra il sacco, io entro dentro.
Aspetta, non v'entrare, perché io sono risoluto d'entrarvi.
Io non voglio più farne altro. Vien pur, lega la bocca al sacco.
Di grazia, caro fratello, non mi vietare simil ventura, ch'io te la domando per cortesia.
Orsù, io non voglio mancare di farti questo beneficio, sebbene tu m'hai fatto alterare alquanto. Entra dunque dentro e non stare a parlar più, ma sta a aspettar quello che ha da venire, che domattina vedrai che opera io avrò fatta per te.
Se io non t'avessi per galantuomo e per uomo schietto, io non mi lascerei ridurre a serrarmi in questo sacco, ma si vede che sei la stessa bontà.
Il ciel ti fa parlare adesso. Orsù, caccia ben dentro quell'alto braccio e abbassa un poco giù la testa, perché tu sei un poco più alto di me e non potrai legar la bocca.
Oimè, io mi stroppio il collo. Orsù, lega pure. In ogni modo non ponno star arrivare i parenti, secondo che tu hai detto.
Fra 2 o 3 ore al più sarai espedito. Orsù, io t'ho legato, sta cheto e non dir più nulla. A ciò la cosa vada come ha da andare.
Io non parlerò più, ma appoggiami al muro, perché mi stancherei a star ritto tanto.
Ecco, ti ho appoggiato. Stai tu bene?
Benissimo.
Orsù, cito e senza lingua, e sappiti reggere che il bisogno.
Io non parlo più, e sta pur cheto ancor tu, e lascia che venghi la sposa.
Bertoldo compra il porchetto e lascia lo sbirro nelle peste. Posto che ebbe Bertoldo lo sciocco sbirro nel sacco, fece pensiero di subito scampar via e non aspettare altrimenti la tempesta che gli era per cadere addosso la mattina che succedeva, e bisognando passare per le stanze della regina, accostò più volte l'orecchio se udiva nessuno. Né, sentendo anima nata per quelle camere, perché erano tutti nel primo sonno, aperse l'uscio pian piano della camera dove egli era ed entrò nella sala, e di qui nella camera dove dormiva la regina, e appressandosi al letto di lei, cheto cheto, trovò che essa dormiva come un tasso. Onde pensò di fargli una beffa, e preso una delle sue vesti, se la pose indosso, e così, vestito da donna, passò per tutte le altre stanze dove dormivano le dame, e avendo trovato le chiavi di tutte le porte dal capo del letto della nutrice, aperse destrissimamente tutti gli usci e uscì fuori del palazzo. Ed essendo nevato la notte, aveva paura che le sue pedate non lo scoprissero. Onde, come astuto, si pose le scarpe in piedi alla roversa, a tale che, in cambio d'andare in là, pareva che i venisse in qua. Così tanto andò di qua e di là, che al fine capitò ad un forno dietro le mura della città e si ficcò dentro. La regina, non trovando la veste, dà la colpa allo sbirro che l'abbia rubata e, credendo parlar con Bertoldo, parla con lo sbirro che era nel sacco. Venuta la mattina, entrarono le damigelle per vestir la regina. Né trovando la veste che esse gli avevano cavato la sera, restarono tutte ammirate e stupefatte. Al fine la regina, fattosi portare altra veste, si levò tutta furiosa e subito andò alla camera dove aveva lasciato Bertoldo nel sacco. Né, vedendo la guardia che l'aveva messo alla custodia sua, dubitò che lo sbirro fosse stato quello che gli avesse rubata la veste e che si fosse gito con Dio. E giurò, se lo poteva aver nelle mani, di farlo subito impiccare. Poi, accostatasi al sacco, disse:
«Ebbene, galantuomo, sei tu più dell'umor di prima?»
«Signora, no, anzi, son qui per pigliarla quanto prima.»
«Che cosa vuoi tu pigliare? Una medicina?»
«L'avete voi posta all'ordine?»
«La faremo mettere all'ordine orora.»
«Quanto più presto sarò spedito, l'avrò più caro.»
«Non passerà molto tempo che tu sarai consolato.»
«Non vedo l'ora d'aver questa allegrezza.»
«Dico che fra poco ti condurremo da lei, sta pure allegro.»
«Se i nostri patti sono che ella venga in questa camera e che io tiri le 2000 doble, poi, come l'avrò sposata, a che voler farmi andar da lei? Fate che ella sia condotta qua e farò quel tanto che ho da fare.»
«Che parla questo villano di sposa e di doble? Cavatelo un poco fuori di quel sacco, che io lo veggia in viso.»
Lo sbirro esce del sacco in cambio di Bertoldo e la regina, tutta stupefatta, dice:
«Chi t'ha posto in quel sacco, sciagurato?»
«Colui che aveva d'essere lo sposo, il quale, non volendo colei che gli volete dare, ha rinunciato a me questa ventura. Però fate venire la sposa e le doble, che io son qui per far quel tanto che va fatto.»
«Che sposa? Che doble dici tu? Parla più chiaro, che io ti intenda.»
«La sposa che volevate dare a quel villano, con quelle 2000 doble.»
«T'ha forse dato colui a intendere questa pappolata?»
«Dico che gli ha detto del miglior senno che gli ha, e m'ha posto in questo sacco apposta, ed ei se n'è fuggito via. Però venghisi all'espedizione, finch'io son di vena di fare la ricevuta.»
Lo sbirro vien bastonato, poi, tornato nel sacco, mandato a gettar nell'adice.
Adesso farò venir le doble. Intanto preparati a ricevere, ch'io voglio che il contratto sia fatto a tue spalle.»
«Io sono qui per questo, e un'ora mi pare 1000 anni di contarle. Ma avvertite ch'io le voglio di peso e trabocchenti.»
Tu le conterai prima. Poi, se non saranno di peso, io te le farò cambiare. In questo mezzo comincia a contare, e quelle che ti paiono leggere, dillo.
Il che poi detto, subito fece comparire 4 dei suoi serventi con un buon bastone per uno, i quali tosto cominciarono a bastonare il povero sbirro, il quale, sentendosi tempestare con tanta rovina, incominciò a gridare e raccomandarsi. Ma nulla gli giovò, perché coloro lo lasciarono in terra come morto. Né bastò di questo, che la regina lo fece tornar nel sacco e portarlo a gettar nel fiume, e così quel povero disgraziato tirò le doble di peso, mal per lui, e in cambio di prender moglie s'ammogliò nell'Adice del tutto. Bertoldo sta nel forno e la regina il fa cercar per tutto. Dopo che l'infelice sbirro fu mandato a bere, si fece gran diligenza per trovar Bertoldo, ma per le pedate volte alla roversa non poteva si comprendere che fosse uscito fuori di corte, e la regina lo fece cercar per tutto con animo risoluto di farlo impiccare, parendogli pur grave la beffa della veste e dello sbirro. Bertoldo viene scoperto nel forno da una vecchia e si divulga per tutto la regina esser nel forno. Stava dunque il misero Bertoldo in quel forno e udiva il tutto e cominciò a temere molto della morte e si pentì d'esser mai andato in quella corte e non ardiva ad uscire fuori per non essere preso, sapendo che la regina gli aveva malanimo addosso. E ora, tanto più avendogli fatto la burla dello sbirro e della veste, dubitava che ella non lo facesse impiccare. Ma avendo indosso quella veste, che era lunga, né avendola tirata ben dentro del forno tutta, essendone restata fuori un lembo, volse la sua mala sorte chivi venne a passare una vecchia appresso al detto forno, e conosciuto l'orlo della veste che pendeva fuori, che quella era una delle vesti della regina, si pensò che la regina fosse rinchiusa nel detto forno, onde andò in un tratto da una sua vicina e gli disse che la regina era in quel forno. Andò con lei seco e, guardando nel forno, vide la detta veste e, conoscendola, lo disse ad un'altra, quell'altra ad un'altra, e così di mano in mano, a tale che non fu mezza mattina che per tutta la città andò la nuova che la regina era in un forno dietro le mura della città. Il re dubita che Bertoldo non abbia portato la regina in quel forno e va a chiarirsi del fatto. Udendo il re simil fatto, dubitò che Bertoldo avesse portato la regina in quel forno, perché lo conosceva tanto tristo che credeva che potesse fare ogni cosa. E le stratagemme del passato maggiormente gli crescevano il sospetto. Onde subito andò alla camera della regina e la trovò che ella era tutta arrabbiata. E inteso da lei la beffa della veste, si fece condurre a quel forno e, guardando in esso, vide costui nel detto, avviluppato nella veste della regina, e tosto lo fece tirar fuori, minacciandolo della morte. E così fu spogliato della veste il povero villano e restò con gli suoi strazi intorno. E tra che esso era brutto di natura e avendosi tutto tinto il mostaccio nel detto forno, pareva proprio un diavolo infernale. Bertoldo è tirato fuori del forno e il re, sdegnato, dice:
«Pur ti ci ho colto, villan ribaldo, ma questa volta non scamperai di certo, se non sei il gran diavolo».
«Chi non v'è, non vi entri, e chi v'è, non si penti».
«Chi fa quello che non deve, gli avviene quello che non crede».
«Chi non vi va, non vi casca, e chi vi casca, non si leva netto».
«Chi ride il venere, piange la domenica».
«Gli spicca l'appiccato, e gli appiccherà poi te».
«Fra carne e unghia, nessun non vi pungia».
«Chi è in difetto è in sospetto».
«La lingua non ha osso, e fa rompere il dosso».
«La verità vuol star di sopra».
«Ancor del ver si tace qualche volta».
«Non bisogna fare chi non vuol che si dica».
«Chi si veste di quel d'altri presto si spoglia».
«Meglio è dar la lana che la pecora».
«Peccato vecchio, penitenza nuova».
«Pissa chiaro, indorme al medico».
«Il menar delle mani dispiace fino ai pedocchi».
«E il menar dei piedi dispiace a chi è tratto giù dalle forche».
Fra un poco tu sarai uno di quelli.
Innanzi orbo che indovino.
Orsù, lasciamo andare le dispute da un lato. Olà, cavaliero di giustizia, e voi altri, ministri, pigliate costui e menatelo orora a impendere a un arbore. Né si dia orecchi alle sue parole, perché costui è un villano tristo e scelerato, che ha il diavolo nell'ampolla, e un giorno sarebbe buono per rovinare il mio stato. Su, presto, conducetelo via, né si tardi più.
Cosa fatta in fretta non fu mai buona.
Troppo grave è stato l'oltraggio che tu hai fatto alla regina.
Chiama ancora giù una grida più forte. Lasciami almeno dire il fatto mio.
Alle 3 si fa cavallo. E tu gliene hai fatte più di 4, che gli sono state di troppo affronto. Va pur via.
Per aver detto la verità o da patir la morte? Deh, non essere così crudele contro di me, ti prego.
Tu sai bene quello che dice il proverbio. Odi, vedi e tace, se vuoi vivere in pace. E chi vuol bene a Madonna, vuol bene a Messere. Però non mi star più a intuonar l'orecchie, perché quanto più preghi, più gitti in danno le parole e pesti acqua in mortaio.
Esclamazione di Bertoldo per la sentenza data dal re contro di lui.
Orsù pure il proverbio dice il vero. Osservi come servo o fuggi come cervo, perché corvi con corvi non si cava mai gli occhi. E i parenti si vedono condurre la forca, ma fra loro non si appiccano. Però tutto quello che luce non è oro. A chi non fa non falla, parola detta e pietra tratta non può tornare addietro, e un torso di verze è cagione talora della morte di 1000 mosche. Ma tal mi ride in bocca che il rasoio sotto, onde meglio un'oncia di libertà che 10 libre d'oro, perché alla fine lupo non mangia lupo. E però per cantare il corvo perse il formaggio, come ho fatto io, e per aver canzonato in amaro son ridotto al buco del gatto. Né mi scamperiano le ali di Dedalo, che il re ha già dato la sentenza e la sua parola non può tornare addietro, ancorché si dica che chi può fare può anche disfare.
Astuzia ultima di Bertoldo per campar la vita seguitando il suo dire.
Orsù pur Bertoldo, qui ti bisogna fare un animo di leone e mostrare la tua generosità a questo passo, poiché tanto dura il dolore quanto tarda il morire, e quello che non si può vendere si deve donare. Eccomi dunque pronto, re, a eseguire quanto hai ordinato, ma prima che io muoia io bramo una grazia da te, e sarà l'ultima che mi farai più.
Eccomi pronto per fare quello che domandi, ma di presto, che m'hai fastidito con quel tuo longo cianciume.
Comanda, ti prego, a questi tuoi ministri che non mi appicchino sin tanto che io non trovo una pianta o arbore che mi piaccia, che poi morirò contento.
Questa grazia ti sia concessa. Su, conducetelo via, né lo sospenderete se non a una pianta che gli piaccia, sotto pena della mia disgrazia. Vuoi altro da me?
Altro non ti chieggio, e ti rendo grazie infinite.
Orsù, addio Bertoldo, abbi pazienza per questa volta.
Bertoldo non trova arbore né pianta che gli piaccia, onde i ministri, infastiditi, lo lasciano andare. Non comprese il re la metafora di Bertoldo, onde costoro lo menarono in un bosco pieno di varie piante, e quivi non ve ne essendo nessuna che gli piacesse, lo condussero per tutti i boschi d'Italia. Né mai poterono trovare pianta, arbore né tronco che gli piacesse. Onde, fastiditi dal lungo viaggio e ancora avendo conosciuto la sua grande astuzia, lo slegarono e lo posero in libertà, e ritornati al re gli narrarono il tutto, il quale oltramodo si stupì del gran giudicio e sottile ingegno di costui, tenendolo per uno dei più accorti cervelli che fossero al mondo. Il re manda di nuovo a cercar Bertoldo e, trovatolo, va in persona dove sta e con preghi e gran promesse lo fa tornare alla corte. Passato lo sdegno al re, mandò di nuovo a cercare Bertoldo e, trovatolo, lo fece pregare a tornare in corte che il tutto gli era stato perdonato. Ed esso gli mandò a dire che cavoli riscaldati né amore ritornato non fu mai buono e che non v'era tesoro che pagasse la libertà. Onde il re vi andò in persona e lo pregò e supplicò tanto che al fine, benché contra sua voglia, lo condusse in corte e gli fece perdonare alla regina e volse che egli stesse sempre appresso della sua corona, né faceva cosa alcuna senza il consiglio di lui. E mentre che egli stette in quella corte, ogni cosa andò di bene in meglio. Ma essendo egli usato a mangiar cibi grossi e frutti selvatichi, tosto che esso incominciò a gustar di quelle vivande gentili e delicate, si infermò gravemente a morte, con grandissimo dispiacere del re e della regina, i quali, dopo la sua morte, vissero poi sempre sotto una vita trista e infelice. Morte di Bertoldo e sua sepoltura. I medici, non conoscendo la sua complessione, gli facevano i rimedi che si fanno agli gentiluomini e cavalieri di corte, ma esso, che conosceva la sua natura, teneva domandato a quelli che gli portassero una pentola di fagioli con la cipolla dentro e delle rape cotte sotto la cenere, perché sapeva lui che con tal cibi sarebbe guarito. Ma i detti medici mai non lo volsero contentare. Così finì sua vita con questa volontà, colui che era tenuto un altro Esopo da tutti, anzi un oracolo, e fu pianto da tutta la corte, e il re lo fece seppellire con grandissimo onore, e quei medici si pentirono di non gli aver dato quant'esso gli addimandava nell'ultimo, e conobbero che egli era morto per non l'avere essi contentato. E il re, a perpetua memoria di questo grand'uomo, fece scolpire nella sua sepoltura, in lettere d'oro, i seguenti versi in forma d'epitafio, facendo vestire di nero tutta la sua corte come se fosse morto uno dei primati di quella. Epitafio di Bertoldo. In questa tomba tenebrosa e scura giace un villan di sì difforme aspetto che più d'orso che d'uomo avea figura, ma di tant'alto e nobile intelletto che stupir fece il mondo e la natura. Mentre egli visse e fu Bertoldo detto, fu grato al re. Morì con aspri duoli per non poter mangiar rape e fagioli. Detti sentenziosi di Bertoldo innanzi la sua morte.
Chi è uso alle rape non vada ai pasticci. Chi è uso alla zappa non pigli la lancia. Chi è uso al campo non vada alla corte. Chi vincerà il suo appetito sarà un gran capitano. Chi non mangia da tutte e due le bande non è buona simia. Chi guarda fisso nel sole e non strenuta, guardati da quello. Chi ogni dì si veste di nuovo, grida un or con il sartore. Chi lascia stare i fatti suoi per far quelli d'altri, ha poco senno. Chi vuol salutare ognuno, frusta presto la berretta. Chi batte la moglie, dà da mormorare ai vicini. Chi misura il suo stato, non sarà mai mendico. Chi gratta la rogna d'altri, la sua rinfresca. Chi promette nel bosco, deve osservare la parola nella città. Chi ha paura degli uccelli, non semini il miglio. Chi farà come il riccio starà sempre sicuro in casa. Chi va in viaggio porti il pane in seno e il bastone in mano. Chi crede ai sogni fonda i suoi pensieri nella nebbia. Chi pone la sua speranza in terra si discosta dal cielo. Chi è pigro delle mani non vada a tinello. Chi ti consiglia in cambio d'aiutarti non è buon amico. Chi castiga la cagna, il cane sta discosto. Chi imita la formica d'estate, non va per pane impresto il verno. Chi tira il sasso in alto, gli torna a dare sul capo. Chi va alla festa e ballar non sa, ingombra il loco e altro non fa. Chi tua moglie per roba, la borsa va a marito. Chi dà il maneggio di casa alle donne ha sempre le filiere all'uscio. Chi non può portare la sua pelle è una trista pecora. Chi usa la roba in mala parte, alla morte vede le sue partite. Chi loda uno innanzi che l'abbia praticato, spesso si dà delle mentite da se stesso. Chi dà del pane ai cani d'altri, spesso viene latrato dai suoi. Chi non dà la sua mercede all'operaio, non ha dell'uomo giusto. Chi mangia a gusto d'altrui, non mangia mai cosa che gli faccia pro. Chi si pretende di saper nulla, quello è più sapiente degli altri. Chi vuol correggere altri, diasi buon esempio a sé medesimo. Chi fugge le volontà terrene, mangia frutti celesti. Chi si trova senza amici è come corpo senza anima. Chi manda la lingua avanti del pensiero non ha del saggio. Chi all'uscir di casa pensa a quello che ha da fare, quando torna ha finito l'opera. Chi dà presto quello che promette dà due volte. Chi pecca e fa peccare altrui ha da far due penitenze in una volta. Chi a se stesso non è buono, manco può essere buono per altri. Chi vuol seguir la virtù, bisogna scacciare il vizio. Chi domanda quello che non spera d'avere, a se stesso nega la grazia. Chi ha buon vino in casa, ha sempre i fiaschi alla porta. Chi elegge l'armi, vuol combattere con vantaggio. Chi naviga nel mar delle sensualità, si sbarca al porto delle miserie. Chi del ben d'altri sia trista, altri ride del suo male. Chi ti lecca dinanzi, ti morde di dietro. Chi sta in sospetto, vada a buon'ora a letto. Chi ha la virtù per guida, va sicuro al suo viaggio.
Testamento di Bertoldo, trovato sotto al capezzale del suo letto dopo la sua morte. Queste sentenze tutte fece il re imprimere in lettere d'oro e quelle poner sopra la porta della sala regia, a ciò ognuno le potesse vedere, né si poteva consolare della perdita di così grand'uomo. E quelli quali erano restati custodi della camera del detto Bertoldo, nell'accomodare il letto dove esso dormir solea, trovorno sotto il matarazzo un fagotto di strazi e di scritture, dove senz'altro indugio portarono il detto stramazzo innanzi al re, il quale, facendolo subito sciorre, trovò tra quelle tattare il testamento che il detto aveva fatto molti giorni innanzi che i morisse, né mai l'aveva palesato a nessuno. La causa forse è a ciò che nessuno non sapesse di che stirpe né di che parte egli si fosse, essendo un uomo così stravagante. Or sia come si voglia, comandò il re adunque che subito si andasse per il notaro che l'aveva fatto, a ciò glielo leggesse alla presenza sua. E così il detto notaro comparve in un tratto e, fatto la debita riverenza al re, disse:
«Eccomi, sacra corona, per esseguire quel tanto che da lei mi sarà comandato».
«Avete voi fatto il testamento di Bertoldo?»
«Sì, sacra maestà, ch'io l'ho fatto».
«E quanto è che l'avete fatto?»
«Può essere da 3 mesi in circa».
«Ora eccolo, prendetelo e leggetelo voi, che questa lettera notaresca non capisco troppo per le stravaganti zifere che vi solete fare per dentro».
«Anzi, signore, che io non so scrivere se non volgare, perché mai non potei passare il donato con tutto ciò che io andassi alla scuola 22 anni, e però non attendo ad altro che alle differenze dei villani».
«Qual è il vostro nome?»
«Io mi addimando Cerfoglio dei Viluppi, per servirla sempre».
«Bel nome avete certo, e anche il cognome può passare, ma vi starebbe meglio, al parer mio, nome Sieri Imbroglio, poiché imbrogliate così bene il mondo. Orsù, leggete allegramente Sier Cerfoglio e dite forte, adagio e chiaro, ch'io vi intenda».
Sier Cerfoglio legge il testamento.
«Al nome del buon cominciamento e sia in bene. vedendo e conoscendo io Bertoldo, figliuolo del quondam Bertolazzo, del già Bertuzzo, di Bertin, di Bertolinda Bertagnana, che tutti noi mortali siamo proprio come tante vessiche gonfie che ogni picciola pontura le manda a spasso, e che come l'uomo giunge agli 70 anni, come oramai io mi ritrovo, si può dire che sia sulle 23 ore e che non possa stare a batter le 24. E poi buonanotte. Però, finch'io mi trovo un poco di sale nella zucca, voglio accomodare alquanto i fatti miei, con fare un poco di testamento, sì per mia soddisfazione, come anco per soddisfare a miei parenti e amici, ai quali io mi trovo essere obbligato. E così voi, sier Cerfoglio, sarete pregato di rogarvi di questo mio testamento e mia ultima volontà e prima. Lasso a Mastro Bartolo Ciavattino le mie scarpe da 4 suole e 8 soldi di moneta corrente per essermi stato sempre amorevole e avermi più volte prestato la lesina da trappongere i tacconi e fatto altri servigi, eccetera. Item a Mastro Ambrogio, spacciator di corte, soldi 10 per avermi più volte portato il braghiero a far conciare e fatto altri servigi, eccetera. Item a Barba Sambuco Ortolano il mio cappello di paglia per avermi talora dato un mazzo di porri la mattina a buona ora per fare buono stomaco e aguzzarmi l'appetito. Item a Mastro Allegretto Canevaro la mia correggia larga e il scarsellotto per avermi empito il botrigo ogni volta che io ne avea bisogno e fatti altri servigi, eccetera. Item a Mastro Martino Cuoco il mio coltello e la mia guaina per avermi alcune volte cotto delle rape sotto le cernici e fatto della minestra dei fagioli con della cipolla, cibo conferente alla mia natura più assai che le tortore, le pernici e i pastizi, eccetera. Item alla zia Pandora Bugattara il mio pagliarizzo dove dormo suso e 2 scaranne desligate e 3 brazza di tela da farsi 2 grembiali e questo per avermi più volte lavato i scalfarotti e tenuto nette le mie massarizie, eccetera. Item il resto de strazzi, tattare e ciangatole che io mi trovo nella camera, rinuncio e lascio a Mastro Braghetton Solfanaro, per avermi talora portato a donare un castagnaccio e altre cosette uguali al mio gusto, eccetera. Item lasso a Fichetto, ragazzo di corte, staffilate numero 25, con un buon staffile per avermi forato l'orinale e fattomi pisciare nel letto e attaccatomi un chiocchetto, ovvero zaganella, di dietro e orinato in una scarpa e fattomi molte altre burle e questo bramo si è seguito quanto prima, eccetera, perché egli è un gran tristo, eccetera.
Di questo non si mancherà, eccetera. Seguitate pure innanzi, Sier Cerfoglio.
Item, perché quando venni qua giù, che ne fossi io digiuno, io lasciai la Marcolfa, mia moglie, con un figlio chiamato Bertoldino, che deve aver da 10 anni in circa, né però mi lasciai intendere dov'io mi gissi, a ciò non mi tenessero dietro, non avendo mostacci da comparire in questi luoghi, parendo piuttosto babbuini che altro, e trovandomi avere un podere e certe poche bestiole, lascio la Marcolfa donna e madonna d'ogni cosa, finché il figliuolo abbi 25 anni, che poi allora voglio sia padrone assoluto d'ogni cosa, con patto che se esso piglia moglie, cerchi di non impazzarsi con gente da più di sé, che non si domestichi con i suoi maggiori, che non dia danno ai suoi vicini, che mangi quando n'ha e che lavori quando può, che non pigli consigli da gente che sia andata a male, che non si lasci medicar a medico ammalato, che non si lasci cavar sangue a barbiero che gli tremi la mano, che dia suo dovere a tutti, che sia vigilante nei suoi negozi, che non si impacci in quello che non gli importa, che non facci mercanzia di quello che non si intende, e sopra il tutto che ei si contenti del suo stato, né brami di più, e consideri che molte volte l'agnello va innanzi la pecora, cioè che la morte ha la balestra in mano per tirare tanto a giovani quanto a vecchi, che se penserà a tutte queste cose, non inciamperà mai in cosa che gli possa dar danno e farà felice ed ottimo fine. Item, non mi trovando altro, poiché non ho voluto accettar mai nulla dal mio re, il quale non ha mancato di persuadermi a prender da lui anelli, gioie, danari, veste, cavalli e altri ricchi presenti, perché forse con simili ricchezze non avrei mai posato e forse ancora avrei fatto mille insolenze, e fattomi odioso a tutti, come alcuni che, di bassi e vili che sono, ascendono per fortuna a gradi alti e sublimi, né però con tante dignità non escono fuori del fango del quale sono impastati, io mi contento di morir povero e sapere che io non ho mai usato adulazione al mio re, ma sempre consigliatolo fedelmente in ogni occasione che egli mi ha chiamato, parlando liberamente secondo che io l'ho inteso, e non altrimenti. E per mostrargli parimente, in quest'ultimo fine, l'affetto che io gli porto, gli lascio questi pochi di documenti, i quali non si sdegnerà accettare e osservare insieme, ancorché essi eschino fuori della bocca di un rustico villano. E sono questi, cioè, di tenere la bilancia giusta tanto per il povero quanto per il ricco, di far vedere minutamente i processi, innanziché si venghi all'atto del condannare, di non sentenziare mai nessuno in colera, di farsi benevoli i suoi popoli, di premiare i buoni e i virtuosi, di castigare i rei, di scacciare gli adulatori, ignattoni e le lingue maldicenti che mettono fuoco per le corti, di non aggravare i suoi sudditi, di tenere la protezione delle vedove e i pupilli e difendere le loro cause, di espedire le liti, né lasciare stracciar i poveri litiganti, né farli correre in su e in giù per le scale del foro tutto il giorno, che osservando questi pochi ricordi viverà lieto e contento e sarà tenuto da tutti per ottimo e giusto signore. E qui finisco.
Udito il re il prefato testamento e gli ottimi ricordi a lui lasciati, non poté fare che non mandasse le lagrime fuor degli occhi, considerando alla gran prudenza che rognava in costui e l'amore e la fedeltà che esso gli aveva portato in vita e dopo la morte. E così, fatto donare a Sier Cerfoglio 50 ducati, lo licenziò. Poi, secondo che il magno Alessandro conservò fra le più care e preciose gioie l'Iliade d'Omero, così esso fece riporre il detto testamento fra le sue più ricche e pregiate gemme. Poi cominciò a fare istanza che si trovasse dove fosse il suo figliuolo Bertoldino e la Marcolfa sua madre e che si conducessero alla città, che per ogni modo gli voleva presso di lui, per memoria del detto Bertoldo. E così espedì alquanti cavalieri che l'andassero a cercare per quei monti e boschi vicini e che non tornassero a lui se non li avevano con essi. Così si partirono i detti cavalieri e tanto andarono girando attorno che li trovarono. Ma di quello che ne seguì s'udirà in un altro volume e presto, che questo non passa più oltre per ora, lasciandovi intanto il buongiorno. Addio.